si può ricominciare. Dico, la scorsa volta abbiamo letto e commentato il capitolo 15 e il capitolo 16 di Giobbe con qualche confronto con il sacerdote ospite di quella sera circa il modo di Dio di agire nella storia e nella vita. E ci siamo detti, guarda, ora però ci aspettano veramente due brani fra i più importanti, almeno della parte di Giobbe che abbiamo fatto finora. E questi brani li abbiamo alla fine del capitolo 16 e del capitolo 17. Li leggiamo brevemente insieme e poi ci ritorniamo, mi ripeterò 100 volte, perché vorrei che rimanesse la suggestione di questi testi. Questi testi sono poesia, sono mistica, sono profezia, non sono una formula dogmatica, una definizione irrefutabile che non dovrebbero esistere, ma sono intuizioni credenti di chi si sente la responsabilità di non dover essere infallibile ogni volta che apre bocca, perché l'ispirazione di Dio non è l'infallibilità di una proposizione, ma è la fedeltà sostanziale dell'intuizione data con l'insieme della rivelazione e della fede. E il tema è questo. Verrà un momento, verrà un momento in cui qualcuno te le dovrà cantare chiare, caro Dio, e ti metterà in condizione di assumerti la responsabilità di cosa sta succedendo. Però non perdetela troppo, perché io so bene che in fondo tu non aspetti altro che questo. E Dio di Giobbe. Ora vedremo chiaramente, l'indicazione è nettissima in questo senso, nettissima, ovvero c'è spazio per un'interlocuzione allargata, per ripensarci, non alla romana, vero? Per ripensarci. Per rendersi conto, cari amici, glielo dice, che il mistero di Dio è una cosa molto più seria dei vostri sillogismi. Leggiamo. Capitolo 16, versetto 18. Terra, non coprire il mio sangue. Non s'arresti la mia istanza di giustizia. Buonasera, buonasera. C'è una sedia? Sì, eccola, prego, prego. Oggi non interrogo, stia tranquilla. S'accomodi, s'accomodi. Va bene anche qui, Massimo, grazie. Dunque, voi ricordate Caino, Genesi capitolo 4, ci avete la Bibbia, qualcuno ha portato di mano? Sì, Rosa, brava Rosa. Genesi capitolo 4, Caino, Caino, Caino. Mi pare versetto 9, mi pare, eh?
Caino parlò di fratello Abele mentre erano in campagna. Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Vai.
Ancora.
Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo.
Perfetto, stop, fermiamoci qui. Sì. La voce del sangue è il dramma di una vita precocemente conclusa, magari in maniera violenta. E quindi la voce del sangue versato, soprattutto quando innocente o non particolarmente colpevole, grida al Signore giustizia. Fai giustizia, fai giustizia, fai giustizia. Fin quando non si ricopre. La copertura del sangue, il seppellimento della salma, sta in pace. Però l'urlo di Giobbe alla terra a non coprire il suo sangue, questo mi sta a massacrare, vi ricordate i versetti prima, eh? Mi squarciò, squarcio su squarcio, e poi mi afferrò la nuca e mi spappolò, mi rese il suo bersaglio. Ecco, terra, non coprire il mio sangue, non sarresti la mia istanza di giustizia. Ovviamente l'accusato è chi l'ha spappolato, chi gli ha spappolato la testa. Quindi non sarresti la mia istanza di giustizia. Perché? Perché mi deve trattare così. A questo punto un'intuizione. E ora, se c'è in cielo il mio testimone e nelle altezze il mio difensore, mentre i miei amici si beffano di me e mi struggono il piangere verso Dio, a Dio, giudichi Lui, il mio testimone, tra un uomo e Dio, tra un mortale e il suo amico, Dio. E poi riprende brevemente, accenna al tema della fugacità della vita. Poiché anni contati passeranno ed intraprenderò il viaggio senza ritorno. Dicevamo che all'inizio, quando uno sta proprio male, desidera la morte. Quando la morte, la sensazione si avvicini e qualche spiraglio gli fa dire che la vita proprio brutta non è, allora avverte il dramma della morte, la morte come dramma e non come liberazione. Anni contati passeranno ed intraprenderò il viaggio senza ritorno. Per cui io vorrei che questa vendetta, questa giustizia, avesse dei tempi un pochino più rapidi della giustizia italiana. Perché io, qui la vita passa, e che ci faccio in questa situazione? Ci sono diverse interpretazioni di questo testimone, vedete, proprio arriva così, senza preparazioni, senza contesto, questa presenza non meglio identificata, ma chiunque essa sia, rappresenta comunque un'istanza ulteriore. Un freno, non dico un vendicatore, un Goel è il redentore, il liberatore degli schiavi, il vendicatore di queste cose qui. Però certo è un'istanza ulteriore, proprio liscia questa cosa non può andare. E allora io qui ho portato diverse interpretazioni, ve le voglio leggere, tratte da diversi libri, da diversi volumi, dove io insomma trovo molto piacere a preparare le nostre cose. Questo è un bellissimo libro sul tema della speranza in Giobbe. Buonasera, Tonino, ecco, mettetelo nel mezzo il bambino, il Monello. Allora, eccolo qua. Vi leggo il commento, questa è una bravissima teologa, una donna teologa francese, che io ovviamente non conosco, ma inseguo nelle pubblicazioni, ecco, come forse l'unico modo che dovrebbero avere i sacerdoti. Nel 2006 si è scritta questa enorme tesi di 500 pagine, 600 pagine, e poi ogni tanto la ritrovo sempre legata al tema della speranza. Allora, dice nel secondo ciclo dei discorsi, Giobbe accusa Dio di insistere nella sua violenza nei suoi confronti, l'abbiamo letto, e tuttavia sembra che conti soltanto su di lui. Terra non capisce il sangue e porta la... L'interpretazione del testo è incerta. Chi è questo testimone? E credo proprio, siccome non c'è un'interpretazione ufficiale, quella ce l'ha solo il diritto canonico e la Bibbia di Navarra, e quello, ognuno sulla base del testo, è chiaro che ci può trovare quello che vuole. Io, ma allora si dà piazza al relativismo, no? Si rispetta lo stile di Dio. Se Dio ci voleva salvare dal relativismo, ci dava il diritto canonico anche della Bibbia. E per fortuna ci ha fatti un po' relativisti, ecco. E chi è questo testimone? Tre ipotesi possibili. Dio stesso, Cramer contro Cramer, un angelo mediatore, il grido stesso di Giobbe? Mi sembra, lei sviluppa, che la terza ipotesi sia ben comprensibile da un punto di vista filologico e plausibile nell'insieme del messaggio. Per lui, in questo momento, Giobbe continua ad aver fiducia nella sua parola, nel caso che occorra, nella sua vita, nel suo grido, nel suo urlo per rivolgersi a Dio. Terra, non coprire il mio sangue, è un appello a ciò che questo sangue non cessa di dire a Dio, come Dio che dice a Caino dopo l'omicidio di Abele. Se l'abitudine voleva che si coprisse il sangue delle vittime, per ridurre la testimonianza al silenzio, per tacitare la richiesta di giustizia, avete capito, eh? Mi spiego, e anche per mettere un termine alla vendetta. Basta, non ce ne parla più. Dai. Giobbe, che è la vittima, domanda precisamente alla terra di non coprire il suo sangue, perché la testimonianza rimanga. Giobbe non è certo ancora morto, ma è già la vittima rovinata nella sua carne, nella sua storia, nei suoi affetti. E pensa che questa sofferenza sia proprio il riflesso della violenza dei suoi amici, prima di tutto bastardi, ma prima di tutto di Dio. E in effetti dice che Dio, come un guerriero, l'ha ciuffato per la nuca per spaccargliela, e l'ha preso come l'obiettivo, l'obiettivo della sua caccia. Se non è ancora morto, è ferito a morte. Ma Giobbe sottintende ancora e ci crede che per Dio sarà impossibile tollerare la morte di un innocente. Questa convinzione è più forte di qualunque altra. Avrebbe potuto degenerare in un appello alla vendetta di Dio, ma al seguito del testo mostra che non è proprio così. Nell'espressione terra non coprire il mio sangue c'è solo la speranza di una testimonianza, non certo di una vendetta contro Dio. Nella stessa riga Giobbe allo stico seguente domanda che il suo grido... che il suo grido non si fermi come invocazione di giustizia. Giobbe ha la sicurezza di avere un testimone nei cieli, un testimone a suo favore, un testimonio che è lui stesso, il suo sangue, il suo corpo, la sua vita che è ormai tutto un grido. Nella Bibbia il corpo è interessante, più che decidere qual è la giusta interpretazione, che può darsi sia un mixage di tutte le altre, è interessante vedere i percorsi che si aprono, perché a noi quello che ci interessa è diventare non padroni sicuri di una frase, è quella e solo quella che dico io, ma cercatori inesausti di piste che continuamente aprono, quando siamo qui, alla speranza. Nella Bibbia è il corpo stesso, è parola rivolta a Dio. Tutte le mie ossa diranno, Signore, chi è come te? Il Salmo 35. Le ossa gridano, Signore, chi è come te? Il mio cuore e la mia carne esultano di gioia verso il Dio vivente, Salmo 84. Giobbe non ha mai smesso di parlare del suo corpo nei versetti che precedono, evocando la nuca spezzata, i reni trapassati, la pelle coperta di un sacco e la fronte coperta di polvere, il viso arrossito dalle lacrime. Tutto il suo essere sofferente è divenuto simbolo e dunque testimonianza, dicendo che egli sa che il suo testimone è nei cieli. Giobbe vuole probabilmente dire che il suo grido è arrivato lassù, che la testimonianza del suo sangue, del suo corpo, della sua vita martirizzata ha raggiunto i cieli. Non era forse questo uno delle prime speranze di Giobbe al capitolo 6, versetto 8? E poi qui la comprensione del cielo e della terra, ma insomma mi sembra sia molto bello poter continuare fino a domattina, ecco. Lui dice, ci sono alcuni che vedono Dio come testimone, io ci vedo piuttosto Giobbe stesso, la sua sofferenza diventa parola incontenibile davanti al Signore. La sofferenza dell'innocente avrai comunque sempre diritto di parola davanti a Lui. Indubbiamente riflessioni molto interessanti, no? Su questo. Sembra che tutto il suo essere, la sua storia, siano abilitati a testimoniare in suo favore presso Dio. Tutto il suo essere sofferente è diventato parola e grido. Eccolo qua. Mi fermo qui. Però su questo hanno opinioni diverse Mazzoni e Mazzinghi, il nostro vecchio Mazzinghi, imbroglione di Firenze. Allora, ci dice Mazzoni, il nostro commentatore, oggi leggevo qualcosa sul Medioevo, ho scoperto che un sacco, ma veramente un sacco, di grandi teologi del Medioevo erano frati, ma non preti, frati non da messa. Il loro ministero era la parola spezzata e annunciata, più che l'Eucaristia. Vabbè. E lui era Mazzoni, è così, ecco. Allora, dice il nostro amico Mazzoni, si tratta di una figura enigmatica che è stata vagamente intesa dai commentatori. Alcuni pensano a un angelo, altri a un personaggio simbolico, forse come personificazione della preghiera di Giobbe che raggiunge Dio. Altri ancora a Dio stesso. Quest'ultima identificazione si scontra con il fatto che il testimone in questione deve svolgere il ruolo di mediatore proprio tra Giobbe e Dio, ma è probabile che il testo presenti una sorta di sdoppiamento della figura divina che fa emergere la lacerazione interiore di Giobbe. E allora, caro Dio, come sono lacerato io, sarà bene che tu ti lasci lacerare anche te. Cercate di vedere in questa strada non certo la vendetta, ma l'amore e la fiducia. Il tuo Dio, a questo tuo Dio ti puoi permettere di dirgli queste cose. Giuseppe.
Può essere la figura del testimone una prefigurazione di Gesù Cristo?
Mi piacerebbe tanto dirlo, ma noi eventualmente oggi lo potremmo dire, però la lettera non ci autorizza. Cioè lì non c'è il benché minimo riferimento che un domani... Però certo, lo sdoppiamento di Dio, chi è? Non posso dire certo padre e figlio, non ci posso nemmeno vedere. Però capite, la rivelazione procede così. Getta il sasso e tira indietro la mano. Intanto io ti ho detto che Dio è talmente onesto da lasciarsi interpellare da vicino. È un po' troppo, anche se io appartengo al partito di chi vede Cristo in ogni pagina dell'Antico Testamento. Però, qui, però il senso profondo è sicuramente quello di una comunione, di una comunione all'interno di Dio. Dio uno ma non solo, ricordatevi, la nostra dottrina della Trinità, che nessuno a cominciare da noi ci si è capito qualche cosa. Perché o siamo modalisti o siamo politeisti. Cioè chi oggi prende sul serio la Trinità è politeista, perché tre persone, uno, due, tre. Uno, due, tre. La parola persone ormai è una parola inservibile, perché oggi persona è stata consacrata dall'uso che vuol dire razionalis natura individua substantia, cioè c'è un io, un io, un io, un io. Lì c'è un noi. Io, noi. La Trinità quindi è stato grande San Basilio quando ha fatto il concetto di persona come relazione, ed è stato veramente geniale. Due anni a Coromoto abbiamo studiato questa roba, la teologia trinitaria di San Tommaso d'Aquino, nel testo che allora era più in vigore, Emery, un domenicano francese, veramente per me è stata una scoperta incredibile. Quindi anche lì, però va bene così, diceva il vecchio vescovo d'Arezzo, non più di tre eresie per predica, ragazzi, non più di tre, però fino a tre ci potete arrivare, ecco. E chi non vuol dire eresie dice solo banalità e fa così, capito? Ecco. Quindi, allora, una sorta di sdoppiamento della figura divina che fa emergere la lacerazione interiore di Giobbe. Da un lato egli percepisce il volto di un Dio giudice, il quale si accanisce spietatamente per punire i suoi presunti misfatti. Dall'altro non trova alcun possibile difensore se non nel Dio misericordioso e fedele, in cui, nonostante tutto, continua a credere. Bellissimo, bellissimo. Come funziona, mettetevi d'accordo voi, gli dice. Però funziona. Non può non funzionare. Se no, perché siete più d'uno? Giobbe infatti può trovare rifugio soltanto in Dio, verso il quale i suoi occhi versano lacrime di supplica. Al capitolo 9 Giobbe aveva constatato l'impossibilità di un arbitro. Riprendo il mio vecchio amico Mazzinghi, un prete fiorentino molto bravo, molto brillante, molto intelligente e molto fiorentino soprattutto. E a pagina 46, vieni qua, 46. o 36, qual era? No, qua, scusate, me lo sono guardato, ci avevo messo un foglietto, mi è andato via, mannaggia. Abbiate pazienza, ma io non mi arrendo. Eccolo. Il testo si apre con una concezione biblica molto peculiare, il sangue sul sangue. Non vi ricorderete il sangue di Abele sparso da Caino, eccetera. L'innocente Giobbe continua a gridare a Dio anche da morto, solo che in questo caso Giobbe immagina che il suo stesso sangue gridi dalla terra verso quel Dio che lo ha versato. Dio non è più il giudice al quale Giobbe fa appello, è la parte in causa, è l'accusato. Tutto un tratto introduce la misteriosa figura di un testimone. Dice Giobbe: ho un testimone nei cieli, qualcuno che può testimoniare in mio favore, che può difendermi davanti a Dio come si fa con un amico. E di chi sta parlando Giobbe? Giobbe prende spunto da una figura tipicamente israelita, quella del garante, lo vedremo poi nel paragrafo successivo, che in un processo interviene a favore dell'accusato. E chi mai ci può essere nei cieli a difendere Giobbe davanti a Dio se non Dio stesso? Ecco le due opinioni. Che opinione fra i teologi, dico, no? Infatti, eccoli là. Da una parte dice, è in fondo la sua preghiera, credo, se potessi dare ignorantemente una piccola riflessione personale, è sicuramente più moderno questa, credo sia più biblico quella che sia Dio stesso. Non vedo a livello di mentalità di Bibbia la possibilità che uno possa presumere di giocarsela con Dio a questi livelli. Solo Dio lo può fare, questo gioco proibito. Chi mai può essere nei cieli a difendere Giobbe davanti a Dio se non Dio stesso? Ecco una possibile spiegazione di questo testo, intrigante, ma a mio parere vera. Giobbe si appella a Dio contro Dio. Giobbe afferma che Dio stesso dovrà farsi garante nel processo che Dio ha intentato contro Giobbe e che ora Giobbe intenta contro Dio. Sotto a tutto questo, capite, o c'è la follia della presunzione o c'è la follia della fiducia. Caliamoci nella nostra situazione. In altre parole, Giobbe coglie l'esistenza di una contraddizione tra un Dio nemico e la possibile esistenza di un Dio amico. Giobbe crede al volto amico di Dio, si appella a questa testimonianza, a questo Dio in cui crede che lo difenda contro il Dio nemico che gli si è manifestato. E dunque la posta in gioco è grave. Quale dei due volti di Dio è quello vero? Giobbe spera che il Dio in cui crede, il Dio amico, lo liberi dal Dio nemico, che è in bocca ai suoi tre amici e che i suoi tre amici difendono. Bellissimo. Bravo Mazzinghi. Ve lo rileggo, perché facciamo proprio l'uso al di là del testo, no? Come Dio ha un gioco molto più ampio di quando l'uomo pensa d'averlo messo all'angolo. Esempio? Cosa vuol dire pretendere di mettere Dio all'angolo? Se è buono, mi libera. Se non mi libera, o è cattivo o è impotente. L'ho incastrato.
Non lo freghi. Non lo freghi.
Naturalmente, vedete qui, qui c'è in gioco il tema della fede, ossia, mai nessun ragionamento convincerà qualcuno a credere. Non c'è questa possibilità di scavalcare la libertà. In fondo, l'unica carta che ha l'uomo è la libertà. E è quella che il suo Dio cerca, che può venire condizionata, schiacciata, maltrattata, la libertà. E allora, se c'è spazio per la libertà, la fede è possibile anche in assenza del ragionamento sillogistico, scientifico, dal laboratorio, che te lo mostra davanti. Una volta, perché la fede ha diversi passi, diversi livelli. C'è la fede come atto di fede, e c'è la fede come percorso della fede, come crescita della fede. Ovviamente io parlo di quella che è la fides qua creditur, non la fides qua creditur. Cioè, la parola fede, come siamo detti altre volte, ha due significati. Uno è la fede cristiana nel paradiso, nell'Eucaristia, nella Madonna. La fede che è creduta come contenuti. Ma c'è soprattutto la fede che è vissuta come atto. Fides qua creditur, la fede con la quale si crede. Allora diventa un cammino. Un cammino dove la fiducia iniziale che ti ha portato al sì, che ti ha portato al battesimo magari, si allarga, si approfondisce nelle varie vicende della vita, accrescendosi sempre più Dio come mistero affidabile e non come teorema cogente. Non aspettarti che la crescita della fede ti tolga i dubbi e ti dia la certezza banalissima di che 2 e 2 fa 4. Ma la crescita della fede è semplicemente lo stupore e la consegna davanti a un mistero che si dilata, mostrandosi sempre più irraggiungibile, sempre più bello, sempre più irraggiungibile, sempre più bello. E questo è il cammino costante da fare nella fede.
Secondo me, credo, poi se mi vogliono mettere a tacere, insomma, non buona compagnia per farlo. Ma insomma, non...
Ecco, la fede è una scommessa, la fede è una scelta, la fede è un atto di libertà, è un atto d'amore. E questo non è umiliante per l'intelligenza, perché se non fosse così vorrebbe dire che noi chiamiamo Dio un omone, non un Dio piccolo piccolo come il nostro. Quindi c'è questo ingresso e poi c'è questa prosecuzione, questo cammino in cui ci capisci sempre meno, ma ci stai sempre meglio. se lo posso dire, se lo posso dire. Ci capisci sempre meno, ma ci stai sempre meglio. Proprio perché che ci capiremo noi nella nostra storia. Ma so molto bene che è molto più il fatto che io non capisco nonostante tutto è un'ulteriore garanzia che non stiamo giocando con un algoritmo del Vaticano. E dunque la posta in gioco è grave. Quale dei due volti di Dio è quello vero? Giobbe spera che il Dio in cui crede, il Dio amico, lo liberi dal Dio nemico che è in bocca ai suoi tre amici e che i suoi tre amici difendano. È possibile tuttavia, ed ecco il nostro Giuseppe, avvocato Giuseppe Di Giorgi, è possibile tuttavia anche un'interpretazione più profonda. Anche se Dio appare un nemico dell'uomo, come tutto il capitolo 16 fino ad ora ci ha detto, la fede di Giobbe va oltre questa immagine di Dio. Giobbe è convinto che nei cieli, nel mondo di Dio, ci deve essere qualcuno che lo difende davanti a Dio. E dice il versetto 21, come fa un uomo con un altro uomo. Faccia a faccia. Nel Nuovo Testamento Gesù ci offrirà la rivelazione del Paraclito, di quello spirito difensore degli uomini che difende l'uomo davanti a Dio, che testimonia a nostro favore. Dio stesso diventerà questo mediatore tra Dio e l'uomo che Giobbe attende. Paraclito vuol dire due cose: colui che parla accanto, colui che parla a favore. E cosa vuol dire lo spirito paraclito? Che la storia di Gesù nel Vangelo di Giovanni e la storia della Chiesa nell'Apocalisse sono una vicenda caratterizzata da un grande processo. Un grande processo. E infatti il Vangelo di Giovanni fa consistere fondamentalmente la passione nel processo davanti a Pilato. Occupa un sacco di posto, una centralità assoluta. Lo spirito interviene con gemiti inesprimibili, perché in fondo noi non sappiamo neppure che cosa chiedere, Romani 8, ma è lo spirito stesso che intercede per noi con gemiti inesprimibili e colui che legge i segreti dei cuori ci verrà incontro, eccetera, capite? La logica è, un po', è quella, no? Noi non sappiamo, vogliamo prendere, ormai la nostra lettrice è la catechista rosa della parrocchia di Gioacchino e Anna, leggi per piacere mamma mia, mi è passato, cosa volevo dire? Vedete cosa vuol dire la vecchiaia? Paraclito, sì, ma volevo vedere, pensavo a un testo particolare dove prendere questo ruolo, non preoccupatevi di cosa dire, ma lo Spirito Santo parlerà per voi. La lettera a Romani, capitolo 8, verso il versetto 20, va, più o meno. Lettera Romani. E quel capitolo è proprio una delle sintesi più complete dell'esperienza cristiana, che è spirito e libertà, spirito e libertà, fratelli, spirito e libertà. Romani, leggimi un po' il testo verso 20. Mi porti la Bibbia, scusa, abbia pazienza. Io non l'ho presa perché non ce la faceva a portarla giù, se no, ecco. Allo stesso modo, versetto 26, Anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Ecco il compimento di Giobbe. Eccolo lì. Cramer contro Cramer. Eccolo lì. Non sappiamo pregare, ma lui che scruta i segreti dei cuori sa che cosa desidera lo Spirito. Grazie Rosa, troppo gentile lei. Nel Nuovo Testamento Gesù ci fa la relazione del Paraclito, di quello Spirito difensore degli uomini che difende l'uomo davanti a Dio, che testimonia a nostro favore. Dio stesso diventerà questo mediatore tra Dio e l'uomo che Giobbe attende. Vedi, anche lui non è così ateo come dicono i suoi nemici. Prendiamo quello seguente invece, quello successivo, che è analogo, è analogo, eccolo qua, no, ecco qua, fermi, La mente mi si offusca, i miei giorni si spengono, il sepolcro mi aspetta, solo beffe mi accompagnano, sono saturo di provocazioni. Designami un garante presso te stesso, chi altrimenti sarà il mio mallevadore? Vorrei leggerlo tutto e poi commentiamo questi due versetti qua. Tu hai chiuso la loro mente al raziocinio e non potranno prevalere. Mi ha reso illudibile della gente come quello cui si sputa in faccia. I miei occhi si struggono esacerbati, le mie membra sono tutte come ombra. I giusti sono stupefatti al vederlo e l'innocente si sdegna contro il malvagio. Ma l'onesto si mantiene sul suo cammino e le mani pure riacquistano fortezza. Venite tutti, tornate, che tanto non troverò tra voi un saggio. Declinano i miei giorni, si infrangono i miei piani e le ansie del mio cuore, che la notte ci tramuti in giorno, in luce prossima la tenebra presente. Non spero nulla. L'abisso è la mia casa. Nelle tenebre stendo il mio giaciglio. Perché si è fatto il Salmo 88, amici? Lo capite, no? Io chiamo il putridume padre, le marmegge madre e sorelle. Dove ho lasciato la mia speranza? La mia speranza? Chi l'ha vista? Scenderò alle porte dell'abisso quando insieme sprofonderemo nella terra. A parte l'ispirazione dello Spirito Santo, sono grandi testi. Allora, vediamo questo testo, designami un garante. E qui la signorina Mies ci dà una mano, spiega bene, distensiva, ecco, rilassante. La speranza di un garante. Nello stesso discorso di sopra e direttamente dopo aver lasciato intendere che Dio poteva udire il grido della sua carne sofferente, secondo la sua interpretazione, lei è per l'idea che lassù c'è l'uomo, la visione antropologica e la visione teologica, ecco, queste due visioni, ma non necessariamente opposte. Giobbe domanda che Dio stesso divenga la sua cauzione, qui si parla in termini commerciali, avete visto. Ecco, qui c'è il frappé, toppé la men, c'è un'espressione in francese che dice, come noi ci dice, dammi cinque, e si stringe la mano e si dice, va bene così, siamo d'accordo? Sì, loro si danno il pugno nella mano, ecco. Quindi per garantire, io non ti frego, imprestami, io non ti frego, e poi se ti frego c'è il garante che paga per me. Il mallevadore. picchiare la mano è un gesto simbolico. In Israele era il segno che ci si faceva garante per qualcuno. La pratica della cauzione presuppone una relazione triangolare fra il debitore o indebitato, il prestatore o come dire, prestatore, debitore, creditore, e il garante. Ricordiamo le usanze giuridiche. Chi presta del denaro può coprirsi e così rassicurare, chi prende a prestito il denaro può coprirsi e così rassicurare il prestatore associando a sé una terza persona che svolgerà la funzione di garante. Lo sappiamo, non mi pare così. Ecco, mi firma la cambiale. Nel caso in cui colui che prende in prestito divenisse incapace di restituire il prestito, il garante si incaricherebbe di versare lui stesso al creditore l'ammontare del prezzo. Il garante, in questo caso, quindi, paga la cauzione. L'accordo su questa procedura si fa con un gesto del garante, così, si fa così. Ecco. Se quindi le cose stanno così, questo versetto 17.3 è di grande importanza per due ragioni. Prima di tutto, lascia capire che Giobbe si riconosce di avere un debito riguardo a Dio. Non si chiude nella ostinata proclamazione della sua innocenza, contrariamente a quello che si pensa troppo spesso, dice la signorina. Questo debito non è precisato. La vita? In seguito, se è Dio il creditore a cui si devono dei conti, Giobbe intravede che Dio stesso si farà garante presso Dio. Dio stesso si farà garante presso Dio. Ma perché non l'hai detto anche prima? Lo vedi che è la stessa cosa? È la stessa cosa. Tu dici di sotto Dio si farà garante presso prima. Era lo stesso messaggio di sopra. Relazione da triangolare diventa bilaterale. Dio assume a sua volta il ruolo del garante e del creditore. Dio stesso prenderà su di lui il contenzioso e assumendo tutti i rischi inerenti alla pratica della cauzione. Questi rischi sono talmente grossi che la Bibbia nei libri sapienziali dice chi di suo si spotesta gli anderebbe tagliato la testa. Questo lo dico nel mio paese ignorante. Ma qui non fate prestiti, ci rimettete. Poi invece l'ultimo libro della Bibbia dice no, dovete prestare. L'ebrei con sordi avrebbero avuto un rapporto un po' così, ecco. Solamente che hanno saputo talmente incartare da bene a Dio che il prestito dell'usura, il prestito a usura severissimamente vietato nella Bibbia è diventato per gli ebrei il fondamento della loro sopravvivenza. Ma vabbè, tant'è. Anche noi abbiamo le nostre pene. Quindi eccolo qua, questi rischi che la Bibbia conosce bene, sta attento a farti garante per chi non conosci, c'è tutta una serie di citazioni molto belline, ci vuoi leggere, sempre tu, cara Rosa, il libro dei Proverbi, capitolo 6, da 1 a 5. Perché poi capite, nella lettera ai Galati si dice che il Cristo ci ha liberato. Ora dopo vediamo, mi dai il testo, vai, dammi così, leggo sia Proverbi che Galati, è molto bello. Ecco qui, figlio mio, se hai garantito per il tuo prossimo, se hai dato la tua mano per un estraneo, se ti sei legato con ciò che hai detto e ti sei lasciato prendere dalle parole della tua bocca, figlio mio, fa così per liberartene. poiché sei caduto nelle mani del tuo prossimo, va, gettati ai suoi piedi, importuna il tuo prossimo, non concedere sonno ai tuoi occhi, nel riposo alle tue palpebre, così potrai liberartene come la gazzella dal laccio, come un uccello dalle mani del cacciatore. Ecco, io vorrei leggervi là questa faccenda del garante, di lui che si è fatto garante. Dio la cambiale che ci era contraria l'ha appesa. Tonino, che testo è? No, o è Galati o è Colossesi, ma penso che sia Galati. Cerchiamola, via, aiutatemi. Il documento che ci era contrario lo ha inchiodato alla croce facendo... facendo un po' il corteo, capito? Mi ha fatto corteo portandoli dietro. Trovato? Ecco, infatti dicevo io che era Colossesi, probabilmente non mi convinceva più. Grazie. Eccolo. Con lui Dio ha dato vita anche a voi che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi, che con le prescrizioni ci era contrario, lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce, avendo privato delle loro forze i principati e le potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo. Questo è straordinario, ecco. Credo che non ci sia conclusione migliore di questa a proposito di questo mallevatore. C'era un documento che noi non avevamo nessun diritto di accedere a Dio. Peccato originale o non peccato originale, lasciamo, non avevamo nessun diritto. Allora lui ha preso questa carta che in fondo documentava la nostra inabilità, incapacità di arrivare a Dio, e l'ha inchiodata alla croce e in qualche maniera l'ha vinta con il dono della sua vita. Non che abbia pagato un prezzo a qualcuno, ma quando nel Nuovo Testamento c'è questo giro di frasi di pagare un prezzo, è semplicemente avere uno strumento che ti permetta di lui, con la sua croce, non che l'ha fatto patire, ma che l'ha fatto amare. Ricordatevi questo, eh? La croce non è in primo luogo il raffaccio che Cristo ha patito per noi, ma la memoria che Cristo ci ha amato fino al dono della vita. E allora lui, dando la vita per noi, distrugge il documento che c'è. Qual è il documento che c'è al contrario? Il sospetto verso Dio, il dubbio che Dio mi frega, che sia tutto un imbroglio, che non ci sia niente di vero sotto, che ci rimetto, che perdo la mia libertà, che perdo la mia vita, tutte queste trappole. E lui con la sua croce ha spazzato via qualunque possibilità di dubbio. E quindi le potenze e i principati, i maestri del sospetto, diremmo noi, li ha distrutti e portati in processione come l'imperatore romano da via trionfale al foro portava i re vinti e per farne esibizione al popolo di Roma. Questo è, cioè, quello il debito che ci era contrario, quello che aveva detto: voi non siete capaci di nulla, voi avete solo fatto del male, voi. Rileggiamolo e facciamo una breve preghiera di ringraziamento al Signore di averci chiamati a questa vita. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandovi tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che con le sue prescrizioni ci era contrario. Lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce, avendo privato della loro forza i principati e le potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo. Trionfando con la sua croce sul sospetto, sulla diffidenza, sul calcolo. Ecco qua. E mi raccomando, la croce non è il raffaccio del Padre che ha sofferto per te, ma la memoria del Padre che ti ha amato e lo rifarebbe altre 100 volte. Amici, avanti, vale la pena, dai. Votate Gesù Cristo anche alle prossime elezioni. Bene, poi andiamo avanti, finché non ci annoiamo andiamo avanti.